Fermi tutti, che adesso si parla de skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Acqua dulce, ma den dulce che ni sen el bebev. Acqua straca e acqua sgonfia, sciusciremo i gandi fiolit.
Conosci questa canzone,
no,
Deborah?
Non la conoscevo, me hai raccontato tu prima dell'apertura della
questo
trasmissione.
Questo è Davide van de Sfros,
sì,
che è un nome d'arte, vuol dire andiamo, vanno di sfroso,
sì.
Sono i contrabbandieri.
Sì, no, vabbè, l'artista lo conosco.
La canzone è Acqua Dolce, è dedicata al lago. E Marco Lombardo non era d'accordo sulla scelta.
Perché? Come mai?
Perché questa canzone.
Diciamo che di solito non ci chiede il permesso per scegliere le canzoni.
Perché devi sapere che Van de Sfros compone, diciamo così, guardando più al lago di Como. Invece la notizia che abbiamo parla del lago Maggiore.
Vabbè, diciamo che di fronte alle scelte di Warren Buffett dobbiamo stare tutti zitti, perché è quello che fa lui.
Se Buffett ha deciso che il lago Maggiore è meglio del lago di Como, chi siamo noi per dire che non va bene?
Grazie al signor Buffett, il lago Maggiore starebbe vivendo un boom di investimenti immobiliari, tanto che il signor Buffett appunto ha deciso di aprire proprio lì la nuova filiale di Berkshire Hathaway Home Services Palazzo Estate. A Stresa, esattamente.
Stresa, quindi siamo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, per la precisione geografica.
Questa mossa, raccontano le cronache finanziarie, rafforza la presenza del network nel mercato immobiliare di lusso del nostro paese, offrendo ai clienti opportunità di investimento in una località sempre più apprezzata sia da turisti che da investitori. Negli ultimi tempi il Lago Maggiore infatti avrebbe visto una riscoperta come meta di lusso, superando in popolarità il Lago di Como. Quando se n'è andato George Clooney ha venduto Villa Oleandra e chiaramente il lago di Como mi è caduto in disgrazia.
C'è meno attenzione. Comunque nel 2022 avrebbe registrato 4.700.000 presenze, 1 milione di turisti hanno soggiornato più di una notte. Questo è un problema non solo per i laghi lombardi, i laghi settentrionali, ma anche per alcuni grandi centri di attrazione nel sud d'Italia. I laghi sono stati protagonisti l'estate scorsa, hanno rappresentato il 36% delle prenotazioni nazionali tramite agenzie online.
Al punto che i sindaci devono pure far pagare l'ingresso perché non ci si sta più dentro. Detto questo, caro mio, sicuramente.
Purtroppo ho preso in ritardo invece l'altra notizia che riguarda sempre il lusso.
Sono un po' offesa. Ma secondo me sei ancora in grado di recuperare.
Detto solo oggi.
L'asta è oggi, quindi guarda che recuperi.
Ma adesso non è che posso. Intanto che sono qui, non posso mica partecipare all'asta, faccio fatica a fare.
Non cercare delle scuse del tutto inadeguate.
Diciamo perché questo bisticcio.
Collegatevi oggi tutti al sito di Christie's, che è la più grande casa d'aste al mondo, perché viene battuto un oggettino mica da ridere.
Un antico anello sormontato da uno splendido e rarissimo diamante rosa sudafricano.
E fin qui.
Almeno 10 milioni di dollari, scrive African News. Si chiama Eden Rose, è il nome di questo anello, ha incastonato una pietra di rara bellezza, così la giudicano gli esperti, valutata appunto almeno 10 milioni di dollari, è un vecchio brillante sudafricano di 10 carati, di colore intenso, internamente impeccabile. Purtroppo averlo saputo prima di sabato, del tuo compleanno, avrei fatto un pensierino, ma
quando
adesso ormai è tardi.
Quando si dice la sfortuna, vabbè, lo regaleremo alla nostra amica Rosanna Magnano.
Certo che è qui con noi, se ti fermi un attimo, io ho intanto partecipato all'asta, Rosanna, okay. Benvenuta.
Tu conduci con me, intanto che lui è occupato in altre cose.
Allora, questa pietra è una pietra colorata in un brillante rotondo, ha un'intensità di colore che si vede rarissimamente, lo dice appunto Rahul Kadakia, che è il responsabile internazionale del settore gioielleria di Christie's.
Il nostro nuovo migliore amico.
Certo, e poi fa notare Christie's che pietre del genere sono da anni fuori produzione, dalle miniere non si estraggono più brillanti colorati di queste dimensioni.
Allora, oggi l'asta, vedremo domani il risultato. stato l'esito, chi se lo ha giudicato non si saprà mai, ma si conoscerà sicuramente l'ammontare, diciamo, del versamento.
Se mi vedi arrivare con uno scatolino vuol dire che sì, si sono fidati di me e mal gliene incoglierà.
Tra l'altro era anche possibile vederlo fino a ieri, invece da oggi non si può più neanche visionare il gustoso
l'oggetto del nostro desiderio.
Di che temi si parla oggi?
Di aste. Perché abbiamo
invitato la nostra amica Rosanna Magnano?
Ma perché oggi parliamo di aste, ma non un'asta per il diamante rarissimo, bensì l'asta di Ismea, che con la settima edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole mette in vendita 428 terreni agricoli derivanti da operazioni fondiarie che non sono andate a buon fine. Ci sono un totale di 11.000 ettari da aggiudicarsi, che appartengono appunto all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in sigla Ismea, appartengono alle regioni, appartengono ad altri soggetti pubblici. Ne parliamo perché è e chiedo subito alla nostra collega Rosanna Magnano, che tra l'altro conduce Madre Terra proprio su Radio 24. Rosanna, è anche un'opportunità interessante per un giovane, per qualcuno che voglia cambiare vita, cambiare lavoro.
Sì, assolutamente. L'accesso alla terra è ovviamente il primo passo, no? Per fare agricoltura, e l'Italia è anche un paese in cui la terra costa molto. Quindi se questo si affianca, si pensa anche che c'è anche una difficoltà di accesso al credito. Proprio l'accesso al bene fondiario è uno degli ostacoli che si frappone tra il giovane e il sogno di intraprendere l'attività agricola. Quindi diciamo che generalmente in agricoltura anche i giovani sono di famiglia, quindi di solito ereditano la terra, però gli start-upper non mancano, e questa banca delle terre è una buona occasione.
Ottimo, allora noi intanto convochiamo i nostri ascoltatori. Qualora volessero conoscere meglio i dettagli di questa operazione, possono chiamarci all'800 24 00 24 oppure scriverci al 349 238 6666. Potete inviarci i vostri messaggi SMS o anche i messaggi appunto su WhatsApp vocali, sicuramente numeri che comporrete anche per partecipare alla prima parte del programma, dove parliamo di IMU, perché l'appuntamento con l'acconto lunedì 17 giugno chiama la cassa i proprietari di circa 25,3 milioni di case, negozi, uffici e immobili produttivi. Faremo il punto con Luigi Lovecchio, dottore commercialista, tributarista e il massimo esperto mondiale, direi, di questo tributo.
Beh, sai che noi sotto questo livello, voglio dire, parlo anche per Rosanna, sotto il livello mondiale dell'ospite non scendiamo mai.
Bene, partiamo con le notizie in breve.
Rosciani come Azza sono i migliori a gestire i miei danari e i miei valori.
Un paio di notizie per il giornale Radio del Risparmio, ma estremamente succulente. Allora, dato l'intervento di settimana scorsa sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, è un momento interessante per i mutui. Per qualcuno le rate iniziano a scendere, però ci sono ancora molte famiglie in difficoltà che stanno ancora sopportando il peso delle rate che sono diventate molto alte a causa dell'aumento dei tassi di interesse che è stato praticato dalle banche centrali negli ultimi due anni. Di questa situazione ne approfitta l'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI, che ha pubblicato la nuova guida sul fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa, più noto come fondo Gasparrini. Ne abbiamo parlato tante volte nel nostro programma. Questo, lo ricordiamo, è uno strumento che fornisce supporto ai cittadini, alle famiglie che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica, e è un fondo che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo almeno per un anno e mezzo, fino a 18 mesi. La guida offre informazioni dettagliate sul funzionamento del fondo, le caratteristiche principali e le procedure necessarie per accedere a questa misura. Trovate sul sito dell'ABI tutte le informazioni, ma le trovate anche sul sito di tutte le associazioni dei consumatori. L'intero progetto, ricordiamolo, rientra nell'iniziativa Trasparenza Semplice, promossa dall'ABI insieme a tutte le banche italiane e a tutte le associazioni dei consumatori. È un progetto che ha come fine quello di realizzare e diffondere strumenti informativi e soprattutto educativi su temi bancari e finanziari. Ricordiamo che il Fondo Gasparrini, ancora qualche nota di servizio, si rivolge a chi ha sottoscritto un mutuo per l'acquisto della prima casa non di lusso, in caso di difficoltà, per esempio per perdita del posto di lavoro, per sopraggiunto decesso, per infortunio, per sospensione e riduzione dell'orario lavorativo per almeno 30 giorni, il mutuatario può richiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il piano di ammortamento del mutuo stesso verrà allungato per un periodo pari alla durata della sospensione. La procedura per la richiesta della sospensione: bisogna accedere appunto al fondo, come vi dicevamo, e compilare innanzitutto un modulo che è disponibile sul sito della Consap, www.consap.it.
E a proposito di banche, ieri a Roma è stata presentata la relazione per l'anno 2023 dell'arbitro bancario finanziario, cioè quel meccanismo di compensazione, di composizione amichevole delle controversie che è gestito da Banca d'Italia. Vi diamo qualche numero, perché poi venerdì ce ne occupiamo più in dettaglio con una puntata specificamente dedicata. Nel 2023 complessivamente i clienti si sono visti restituire dagli intermediari oltre 12 milioni di euro. Nel 62% dei casi l'esito dei ricorsi all'arbitro bancario finanziario è stato sostanzialmente a favore dei clienti, sono state accolte le richieste in maniera totale o parziale. Su oltre 15.800 ricorsi crescono quelli sulla cessione del quinto.
Direi tornano a crescere, perché c'era stato un momento di rallentamento di questi contenziosi e invece riprendono.
Stanno calando quelli sui buoni fruttiferi postali, materia sempre scivolosa. Sono leggermente diminuiti quelli per gli utilizzi fraudolenti, peraltro sono aumentate le segnalazioni relative alle truffe dell'11% rispetto al 2022, però qui si segnala sempre che è un numero contenuto rispetto a quello che sappiamo essere il fenomeno. Tanti fattori giocano al fatto che non si presenta denuncia, ma neanche si reclama. Spesso sono delle sottrazioni di denaro che riguardano importi, per così dire, contenuti, ma ammesso che si possa giudicare contenuto un tentativo di phishing o di sottrazione con SMS.
Peraltro pare che stiano aumentando anche le truffe di coloro che usano impropriamente il logo della Banca d'Italia, veramente sfacciati fino alla morte, direi.
Usano abitualmente il logo dell'INPS, quello dell'Agenzia delle Entrate. Mi stupisce che non usino quello dei Chapter 11, per dire, così tanto.
È la nuova frontiera, il truffatore che tenta di emulare il comportamento invece della squadra contro i truffatori, la squadra anticorallo.
Andiamo col primo tema?
Andiamo col primo tema.
Conduttori, segnalo che da domani su eBay sarà in vendita all'asta il diamante rosa. Prezzo base 150 euro, 50 pezzi disponibili. Grazie.
E ha mandato il messaggio il nostro amico Flavio, che porta le torte di compleanno. Allora Flavio, partecipa tu, vediamo se ti presenti con il cadeau trovato su eBay. Prossimo regalo per la Rosciani. Allora, il diamante rosa farlocco trovato su eBay.
Fermi tutti, come direbbe un altro conduttore qui di Radio 24, dobbiamo parlare di IMU. Dobbiamo parlare di IMU con Luigi Lovecchio, dottore commercialista, tributarista, esperto, firma del Sole 24 Ore, voce di Radio 24. Spesso quando si parla di imposte locali e l'IMU, insomma, si avvicina alla prima scadenza, 17 giugno, sarebbe il 16, ma cade di domenica, e allora qualcosa è cambiato? Non molto, in realtà possiamo andare abbastanza sulla scorta di quello che abbiamo fatto negli anni passati o no? Benvenuto Luigi innanzitutto.
Sì, grazie, benvenuti anche a voi, grazie. Sì, più o meno non è cambiato granché, c'è solo da segnalare che, ma questo riguarda il pregresso, che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 60 del 2024, che ha dichiarato illegittima l'IMU nella parte in cui prevede che si tassino anche i fabbricati occupati abusivamente, oggetto di denuncia penale. Questa modifica è stata effettuata a livello di legislazione a partire dal 1 gennaio 2023, quindi dal 1 gennaio 2023 questa norma fa parte dell'ordinamento IMU e quindi è una novità. L'ulteriore questione a cui faccio riferimento, cioè la sentenza della Corte Costituzionale, che sostanzialmente ne ha dichiarato l'applicazione retroattiva in virtù dell'illegittimità della norma che non contemplava questa esenzione.
Quindi è necessaria però la denuncia penale, quindi io mi trovo nella situazione, può essere veramente un degrado di una morosità che è proseguita fino ad arrivare addirittura alla denuncia penale?
Sì, sì, certo, può essere un'occupazione abusiva, cioè un ex inquilino che poi continua a restare lì, non va mai via, e diventa un'occupazione abusiva, ci deve essere la denuncia penale. Una volta che c'è la denuncia penale, a decorrere dalla data di trasmissione della denuncia penale, ho diritto all'esenzione totale da IMU fino a che l'immobile non viene liberato.
Allora, andiamo invece a quanto si deve pagare, Luigi, a quanto ammonta questo acconto, ricordando che naturalmente dobbiamo prendere a riferimento le delibere che i comuni dovrebbero aver già approvato. Allora, il Sole 24 Ore qualche giorno fa segnalava che i comuni che hanno già approvato le delibere IMU per il 2024 sono 3.756, poco meno di uno su due. Poi daremo anche conto di quelli che hanno aumentato l'aliquota, di quelli che invece hanno deciso per una riduzione. Per i comuni che non hanno approvato l'aliquota, invece, il contribuente del territorio come deve comportarsi? Sulla base di che cosa versa?
Deve applicare l'aliquota dell'anno precedente, perché c'è una regola di legge che stabilisce che i comuni possono anche non deliberare nulla, e quindi a quel punto c'è una conferma delle aliquote deliberate nell'anno precedente, quindi ci si comporta in questo modo. Oltretutto i giochi dovrebbero essere fatti, perché il termine era quello del 15 marzo 2024 per deliberare, quindi o il comune ha deliberato oppure, se non ha deliberato, si applicano le aliquote dell'anno precedente.
329 comuni hanno aumentato almeno un'aliquota, 131 hanno deciso per uno sconto, 26 hanno varato delibere miste con rincari e riduzioni.
Sì,
come
che
funziona?
Che è un pasticcetto, perché bisognerebbe andare a leggersi la delibera, che spesso non è la lettura più chiara, più trasparente del mondo.
Ma
no,
davvero,
Luigi?
Strano, è così gradevole leggere come la Gazzetta Ufficiale, perché
no, è meglio, perché è più evoluta secondo me in alcuni passaggi. Scusa la celia, Luigi, però è un problema effettivo questo per i contribuenti, cioè non sempre la delibera è comprensibile anche a chi non si occupa della materia.
Sì, allora, premesso che il primo acconto dovrebbe applicarsi con le aliquote dell'anno precedente, ovviamente se io sono già in grado di decifrare le aliquote dell'anno in corso lo faccio, ma altrimenti io posso anche applicare comunque le aliquote dell'anno precedente in occasione della scadenza del 17 e poi rinviare al saldo del 16 di dicembre l'applicazione delle delibere per l'anno in corso. Poi in realtà è previsto il sistema per rimediare alla illeggibilità delle delibere, solo che è un sistema che viene rinviato costantemente, perché è previsto che tutti i comuni debbano incasellare le proprie delibere all'interno di una griglia informatica che mette a disposizione il Ministero delle Finanze e che poi viene pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze. Quindi una volta che io ho in qualche modo trascritto le mie aliquote all'interno di questa griglia, poi il contribuente è sufficiente che vada sul sito del Ministero, individui l'aliquota e applichi quella. Insomma, prima o poi questo sistema diventerà in qualche modo obbligatorio, però per questo versamento del 17, se io ho dei dubbi, posso applicare le aliquote dell'anno precedente, perché poi le aliquote dell'anno in corso le applico in sede di saldo.
E quindi se ne parlerà a dicembre.
Tra le altre curiosità che pubblicava il Sole in questi giorni, fra i comuni che hanno effettuato almeno un ritocco al rialzo delle percentuali di prelievo nel 2024, di cui però si terrà conto a dicembre con il pagamento del saldo, ci sono quelli che hanno aumentato l'aliquota sulle abitazioni principali di lusso, abitazioni signorili, ville e castelli come Taranto, Loano e Varazze in provincia di Savona. Il grosso degli interventi si concentra però sugli immobili produttivi come Abellone ed Empoli, spesso con aliquote specifiche su banche e centri commerciali come ad Ivrea e Sassari, diversi anche i rincari per le aree fabbricabili. Oggetto di modifiche, ad esempio, a Cuneo e Mantova, in cui l'aumento sarà dello 0,1%. Sulla base di che cosa un comune, un'amministrazione, un sindaco, Luigi, decide di varare appunto questi aumenti? Gestione dell'amministrazione finanziaria locale, insomma, problematica, può aver bisogno di far cassa in questo modo un comune?
Sì, tengo a precisare che per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo, cioè quelli che sono classificati nella categoria catastale D come domodossola, su questi immobili grava una quota pari allo 0,76% che è riservata allo Stato. I comuni prendono l'eccedenza rispetto allo 0,76%, per questo questi immobili D, diciamo, si prestano ad essere oggetto di incrementi, proprio perché i comuni sanno che una quota di questi va, una quota dell'imposta riferita a questi immobili va direttamente allo Stato. Poi, venendo invece all'esigenza generale, ovviamente sono le esigenze di bilancio, sono quelle che dettano le regole, quindi sono quelle che alla fine incidono sulla scelta di aumentare certe aliquote e non altre.
Allora, l'IMU è la quota di possesso dell'abitazione. Avevo chiesto ai ragazzi della redazione se riuscivamo a mettere subito in collegamento un'ascoltatrice, Elena di Firenze. Elena, c'è?
Sì, ci sono, grazie, buongiorno. Io volevo porre questo quesito. Riempiendo il modulo IMU mi sono ritrovata a dover dichiarare un'abitazione acquistata il 17 di febbraio. Poiché mi si chiede di indicare il mese di possesso, volevo sapere se indico febbraio o marzo.
Direttamente, perché è la seconda metà del mese, certo.
Chiediamo conferma a Luigi Lovecchio.
Sì, appunto, se sono 15 giorni di possesso, quindi bisogna contare dal 17 al 29, perché appunto il mese di febbraio era il 29, credo che siano inferiori ai 15 giorni e pertanto si deve partire da marzo. Comunque la regola è che se ho 15 giorni di possesso in un mese, il mese si conta per intero.
È ormai assodata la questione dell'IMU, per così dire, dei coniugi che separavano le residenze per avere due prime case e non pagare IMU né da una parte né dall'altra, mi pare, Luigi.
Sì, assolutamente sì, ormai la questione è chiusa, c'è stata la Corte Costituzionale, quindi questo significa che se i due coniugi hanno residenza anagrafica e dimora in due immobili distinti, ciascuno di proprietà del soggetto che vi dimora, anche se gli immobili sono nello stesso comune o in comuni diversi, si ha diritto all'esenzione per entrambi. Mi permetto solo di evidenziare, perché è un problema che si sta già ponendo nei rapporti con i comuni, che non basta la residenza anagrafica, ma ci vuole anche la dimora abituale. Quindi i comuni potranno certamente chiedere dimostrazione ai contribuenti, documenti ai contribuenti che comprovino che su quell'immobile c'è anche la dimora. Da qui c'è il famoso fatto di conservare le bollette.
Esatto. Lasciate dentro due camicie dentro l'armadio, insomma, tanto almeno per dare qualche segnale di presenza nella casa, oltre alle bollette.
Sì, diciamo.
Ecco.
Sì.
Grazie.
Grazie a Luigi Lovecchio, che, come abbiamo ricordato, è una firma oramai storica, se posso dir così, del Sole 24 Ore, dottore commercialista, tributarista, esperto per il Sole 24 Ore e per Radio 24, in particolare Due di Denari. Grazie, Luigi.
A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Che si fa?
Le borse, no? Le borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Borse in diretta.
Dopo i forti cali di ieri, almeno per gran parte della seduta, perché poi sul finale le borse si sono risollevate, questa mattina c'è stato un tentativo di rimbalzo, anche se solo tecnico, per i principali listini, ma è già fallito. Virano di nuovo tutte a ribasso le piazze continentali, con capofila dei ribassi Milano sul FTSE MIB meno 0,80%, abbiamo Parigi di nuovo in calo dello 0,34%, Francoforte meno 0,32% e Londra meno 0,43%. Il mercato guarda già a quello che succederà nelle prossime ore degli Stati Uniti, dove oggi inizia la riunione del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. Domani comunicherà le intenzioni sui tassi di interesse e domani arriva anche il dato sull'inflazione. sessione americana di maggio. Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: Amplifon più 1,7, Prismian più 0,38, Mediobanca più 0,25. Bocciata dalle case di investimento, Banco BPM perde il 3%, ma ha corso molto nelle ultime settimane. Moncler meno 2, Unicredit meno 1,9%. Lo spread BTP e Bund ancora a 141 punti e l'euro a 1,0746 sul dollaro. Torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
Country boy, ain't got no shoes. Country boy, ain't got no blues.
E allora al via la settima edizione, ve lo anticipavamo all'inizio del programma, della Banca Nazionale delle Terre Agricole, un'operazione che mette in vendita 428 terreni agricoli che derivano dalle operazioni fondiarie non andate a buon fine. Cosa significa questo concetto? Ce lo facciamo spiegare questa mattina a due persone estremamente preparate sulla materia. Le terre interessate da questa iniziativa, per un totale di oltre 11.000 ettari, appartengono all'ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, alle regioni e ad altri soggetti pubblici. Buongiorno e ben trovata la dottoressa Maria Chiara Zaganelli, direttrice generale di ISMEA. Eccoci a noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E ben ritrovata, l'abbiamo già salutata prima, adesso però la facciamo argomentare un po' meglio la sua materia. Rosanna Magnano, collega di Radio 24, la sentite ogni giorno nel giornale radio, in tante altre cose molto interessanti che fa, ma soprattutto è l'autrice di Madre Terra, l'agricoltura in podcast, per i podcast originali di Radio 24. Peraltro ha in proprio una puntata speciale in preparazione dedicata ai giovani e all'agricoltura, quindi ci sembrava assolutamente utile stamattina. Rosanna, la tua presenza, cosa bolle in pentola?
Beh, diciamo che è anche molto legata all'accesso alla terra, come dicevamo, quindi questa del bando ISMEA è una buona notizia. Resta una grande difficoltà, perché i giovani sono perlerare in agricoltura, come un po' in tutti i settori, e il ricambio generazionale è davvero la sfida dell'agricoltura. Vedremo poi, anche proprio a partire da un rapporto ISMEA che dà tutte le cifre, i trend proprio di questo mancato turnover.
Mauro, che cosa vogliamo sapere di questa Banca Nazionale delle Terre Agricole?
Ma in realtà un po' tutto. Allora partiamo da ismea.it, che è il sito, così ecco, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici che volessero, perché lì campeggia già subito, pronti via, nella prima pagina, settima edizione, al via le manifestazioni di interesse per i terreni fino al terzo tentativo di vendita. Quindi cosa bisogna fare, dottoressa Zaganelli?
Peraltro guarda, scusate se vi interrompo. Prego. Già, perché Orfeo da Verona aveva esattamente una domanda sull'iter, gliela facciamo fare, quindi facciamo fare anche a lui un po' il conduttore del programma, che dici?
Certo.
Orfeo cosa voleva sapere nel dettaglio? Orfeo non c'è.
Orfeo
è sparito. Orfeo. Sì, ci sente?
Ma io non trovo Orfeo, comunque sto ascoltando, mi ho prenotato anch'io per una domanda, per avere, però sono un altro.
Allora,
non è Orfeo. Allora Orfeo è tra le braccia di Morfeo, e allora andiamo alla dottoressa Zaganelli.
Va bene, ma magari potevamo sentire anche la sua domanda, non importa, la rimandiamo dopo. È Alessandro?
Sì, sì, so io.
Abbiamo fatto un pasticcio con i telefoni, non importa, eravamo emozionati alla presenza di Rosanna qui in trasmissione. Alessandro, cosa voleva sapere?
Volevo sapere come si fa a accedere a queste terre, dove si trova tutta la documentazione esatta, e se queste terre possono essere cedute, chiaramente vendute, anche a persone che non sono più giovani ma che hanno altra terra e potrebbero, e non fanno il lavoro dell'agricoltore, però potrebbero, diciamo, coltivarle.
Grazie. Visto? Alessandro, grazie mille.
Prego, dottoressa Zaganelli, a lei.
Ok, allora la Banca Nazionale delle Terre Agricole nasce proprio con questo obiettivo che chiedeva anche Alessandro. In realtà basta collegarsi sul nostro sito, come avete detto voi, www.ismea.it, nella sezione dedicata alla Banca Nazionale delle Terre Agricole, e con una semplice registrazione l'utente può navigare sulla cartina dell'Italia e prendere tutte le informazioni informazioni sui terreni che sono in vendita. Quando parliamo di utenti parliamo in realtà di tutti, giovani, non giovani, imprenditori agricoli e anche chi non svolge attività agricola ma che vuole appunto investire nel settore primario e acquistare un terreno.
Ecco, quindi lo diciamo subito, diciamo che avevamo generato noi un po' di confusione focalizzando immediatamente l'attenzione su questa opportunità per i giovani, ma in realtà è estesa anagraficamente parlando a tutti, dottoressa Zaganelli, giusto?
Sì, confermo, possono accedere tutti, però per i giovani ci sono determinate agevolazioni, come si diceva in apertura, la grande difficoltà di accesso oggi per i giovani nel settore primario è la terra, è il fattore terra, e quindi la Banca delle Terre Agricole prevede e riserva a loro la possibilità di acquistare i terreni disponibili ma pagando ratealmente il prezzo, diversamente dagli altri soggetti che invece se partecipano e si aggiudicano il terreno dovranno pagare in un'unica soluzione il prezzo di aggiudicazione. Mm-hmm. Questa è la differenza.
Certo, allora sono intanto equamente rappresentati tutti i territori del nostro paese oppure ci sono delle concentrazioni di disponibilità di lotti che possono andare su questa operazione in asta, dottoressa Zaganelli?
Allora, diciamo questo, la maggior parte dei terreni presenti nella nostra banca trova naturale collocazione nelle regioni meridionali, Sicilia, Puglia e Basilicata sono in testa, ma questo perché nell'operatività storica della Cassa per la formazione della proprietà contadina che abbiamo ereditato ormai 20 anni fa, le attività si concentravano principalmente nel Mezzogiorno. Oggi come istituto invece facciamo attività sull'intero territorio nazionale, quindi l'offerta dei terreni riguarda tutto il territorio nazionale. Oggi le superfici in vendita, quelle che fanno parte di questa settima edizione, sono prevalentemente in Sicilia, segue nell'ordine Sardegna, Puglia, Toscana e Calabria, ma non mancano opportunità di investimento in tutte le regioni, in tutte le regioni italiane.
E vedo, io stavo curiosando appunto da ismea.it, sono andato anche sulla cartina geografica dell'Italia.
Tu devi andare a controllare il sito di Christie's, non questo.
Però da qualche parte bisogna pure far partire il denaro per il diamante.
Approccio al mondo delle aste.
Avevo due domande, volevo capire. E il prezzo medio, chiedo conferma a Rosana Magnano, di un terreno in Italia è sui 22.000 euro per ettaro, mi pare. Che...
Sì, a quanto pare, diciamo, l'Italia è tra i paesi in cui la terra è più cara, più costosa, quindi la direttrice ci confermerà.
E vedo che ci sono anche dei lotti con parecchi ettari, mi chiedo, lì va tutto il lotto o potrebbe anche essere scomposto, perché ci sono anche lotti con decine di ettari e anche di più.
Allora, intanto confermo le indicazioni sui valori medi fondiari nazionali, sono molto alti rispetto ai nostri competitor, pensiamo alla Francia, diciamo che la terra in Italia costa 6 volte di più che in Francia, 3 volte di più che in Spagna, per dare più o meno una dimensione. I prezzi che sono esposti nella nostra banca delle terre rappresentano una situazione molto eterogenea, dipendono sia dalla localizzazione del terreno, sia dall'estensione, sia dal tentativo di vendita a cui quel terreno appartiene. Il terreno che voi vedete esposto in un determinato comune e viene indicato con quell'estensione viene venduto nella sua interezza. Un utente però può partecipare alla vendita di più terreni contemporaneamente facendo la relativa manifestazione di interesse.
All'acquisto. Ottimo, allora sì.
Un attimo.
Sì, cosa succede?
È il 45esimo.
Mamma mia, come sei pignolo.
Al 45esimo l'arbitro fischia il traffico.
Basta coi skate, basta coi skate, dammi il traffico che devo andare al bar.
Due di denari.
Allora, Rosanna Magnano, visto che sei qua, anche per se vuoi arricchire di contenuti grazie al contributo di Due di Denari, la tua trasmissione, il tuo podcast, ci sono delle domande, delle tue curiosità su questa operazione sulla Banca Nazionale delle Terre Agricole da rivolgere alla dottoressa Maria Chiara Zaganelli?
Sì, ruberò un po' di dichiarazioni e mi chiedo il rischio di speculazioni di queste operazioni. C'è la possibilità che qualcuno, diciamo, si accaparri all'asta questi terreni per poi rivenderli subito dopo a prezzi non calmierati o non agevolati?
Oppure date dei vincoli molto precisi all'acquirente potenziale in modo tale che dopo, appunto, tutto questo non avvenga, dottoressa Zaganelli? Patti chiari, amicizia lunga sin dall'inizio?
Allora, diciamo che non c'è nessun intento speculativo sicuramente da parte del nostro istituto, avendo una funzione
no, ma non il vostro, ci mancherebbe.
Questo mi è chiarissimo, però volevo anche precisare questo. Tutte le risorse che rinvengono dalle vendite che noi realizziamo dentro Banca delle Terre Agricole sono destinati per legge a finanziare nuove iniziative in favore dei giovani agricoltori. Quindi questo è l'obiettivo che noi ci poniamo ed ecco perché la Banca delle Terre vuole avere una funzione di incontrare la nostra offerta di terreni con la domanda che fa il mercato, e il prezzo si fissa secondo un'asta, e nel caso di esito infruttuoso si va a ribasso. Questo perché noi dobbiamo al massimo ottimizzare le risorse che possono arrivarci da queste vendite. Quindi chi acquista su Banca delle Terre di fatto sicuramente fa un acquisto per realizzare una propria iniziativa, ma fondamentalmente contribuisce a sostenere il settore, perché con queste risorse ci consente di farne delle nuove, certo, a favore di nuovi giovani. Quindi, io mi concentrerei su questo.
Una curiosità, se la proprietà non viene, tra virgolette, piazzata, aggiudicata, e voi consentite un ribasso, fino a quanto potete andare a ribasso, quanto si può esercitare anche questo circolo?
Allora, ogni tentativo di asta, il prezzo a base d'asta scende del 25%. Nel secondo, nel terzo tentativo di un ulteriore 25%, e poi i terreni che non hanno avuto un esito di vendita positivo passano nella cosiddetta vetrina permanente, rimangono cioè esposti senza una data di inizio o di fine delle aste. In qualsiasi momento qualsiasi soggetto può presentare una propria offerta, in quel caso l'offerta può essere anche a ribasso rispetto al prezzo base d'asta, l'importante è che non si scenda mai sotto il 35% del prezzo esposto. Quindi ci sono delle sicuramente situazioni anche particolarmente vantaggiose rispetto al valore reale di mercato di quel terreno.
Ci potranno essere anche dei rilanci, però speriamo.
Nelle prime tre fasi ci sono assolutamente e sono previsti dei rilanci. Peraltro la novità di questa settima edizione è proprio relativa alla fase di asta, perché nelle precedenti edizioni, diciamo, avevamo come oggi una prima fase di manifestazione di interesse, quindi una persona interessata si collega al nostro sito, individua il terreno di proprio interesse e fa una manifestazione di interesse sempre attraverso il nostro sito, compilando un form che è pubblicato a fianco al terreno con poche informazioni. Praticamente ci dice: io sono interessata ad acquistare quel terreno. Non è vincolante, non è impegnativa dal punto di vista economico, però è fondamentale, perché soltanto chi fa una manifestazione di interesse viene poi chiamato alla successiva fase di vendita all'asta. Quando parte la fase di vendita all'asta e quindi il soggetto che ha manifestato interesse viene chiamato a presentare l'offerta, la novità di quest'anno è che questa offerta può essere presentata sulla piattaforma telematica delle aste del notariato, cioè anche la seconda fase, quella che riguarda le aste vere e proprie, si tiene su una piattaforma digitale. Ci sarà un notaio banditore e qualsiasi soggetto interessato può recarsi presso il proprio notaio di fiducia ed effettuare i rilanci, cosa che prima non era previsto. Cioè prima si faceva l'offerta, chi la faceva più alta vinceva il terreno. In questo caso invece ci sarà tutta una fase di rilanci di fronte al notaio banditore attraverso la procedura telematica, a garanzia della maggiore partecipazione, perché tutti comodamente, senza recarsi a Roma ma direttamente presso un notaio di fiducia, possono andare nella riservatezza delle piattaforme telematiche delle vendite all'asta, che vengono usate anche dai tribunali, potrà fare la sua offerta e potrà concorrere ai rilanci successivi.
Se un potenziale acquirente non ha disponibilità economica ma ha bisogno di chiedere un mutuo, i percorsi possono essere fatti parallelamente, dottoressa Zaganelli, perché magari c'è un interesse autentico, però c'è anche il tempo tecnico della risposta appunto da parte dell'istituto di credito. Come funziona in questo caso?
Assolutamente sì, nel senso che per partecipare all'asta l'unico impegno economico a conferma anche della serietà della partecipazione dell'offerta è il versamento di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d'asta. Dopo c'è la fase di asta vera e propria, che ferma e fissa il prezzo di aggiudicazione. Il prezzo di aggiudicazione può essere anche versato dall'aggiudicatario ricorrendo ad un mutuo bancario, anche perché questa vendita è una vendita vera e propria, quindi trasferiamo la proprietà al soggetto aggiudicatario, e quindi se si ricorre al mutuo bancario la banca ha la possibilità di scrivere ipoteca. Per i giovani questa funzione la facciamo noi invece. Nel senso che il giovane, se non ha possibilità di accedere al mutuo in banca o comunque non ha attivato la procedura bancaria e risulta aggiudicatario di un nostro terreno, in quel caso non è tenuto al versamento del prezzo di vendita in sede di stipula, ma il prezzo viene dal giovane imprenditore versato secondo un piano rateale di ammortamento che può arrivare fino a 30 anni.
Che curiosità, ci rimangono fuori?
No, vedo dal sito di Ismea un'ultima cosa, al tuo fianco per guidarti nell'investimento migliore in base alle tue esigenze. Immagino ci voglia sempre un po' di preparazione, chiedo conferma anche a Rosanna, non è che io mi posso inventare da conduttore ad agricoltore, insomma non
ormai
posso farlo.
Ormai sempre più spesso anche per gli aiuti PAC è richiesta una certa competenza certificata da un titolo di studio, e quindi anche l'elemento della formazione è cruciale.
E Ismea fa un po' di questo supporto, fa questo supporto, dottoressa?
Allora, come ente ci occupiamo anche di attività di formazione rivolta in particolare ai giovani, ma non solo, a tutti coloro che appunto sono attivi in agricoltura. Lo facciamo attraverso i nostri servizi dedicati, lo facciamo anche attraverso le attività di assistenza al Ministero per quanto riguarda le misure che fanno riferimento alla politica agricola comune. Riteniamo che oggi la formazione sia un passaggio obbligatorio, intanto perché l'agricoltura è un settore che sta crescendo con grandi che necessita anche di competenze diverse da quelle del passato, e i giovani su questo esprimono particolare interesse, necessità anche di mettere a fattor comune le loro esperienze. Su questo noi siamo dedicati anche nell'attivazione dei nostri servizi finanziari.
Siamo fuori tempo massimo, ma una domanda a 30 secondi li rubo. Dottoressa Zaganelli, io sono marchigiana, sono andata a controllare, sono appena un paio di appezzamenti sono solo quelli, e quindi no, le chiedo, la residenza conta, nel senso, vabbè, io adesso sono in Lombardia, ma se una persona che sta in Lombardia vuole fare una manifestazione di interesse per dei terreni in Sicilia, conta anche il luogo da cui si arriva, lo devono fare solo i local, le operazioni locale su locale?
No, assolutamente assolutamente no, possono essere fatte da tutti e da ogni parte del nostro territorio, si può comprare i terreni.
Cioè, vuoi reinvestire quanto venderai dal diamante che ti verrà regalato?
Vabbè. Io ancora non ho visto nessun diamante comunque.
Va bene, grazie alla dottoressa Maria Chiara Zaganelli, direttrice generale Ismea, grazie alla collega Rosanna Magnano.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Vi ricordo Madre Terra, l'agricoltura in podcast per i podcast originali di Radio 24. Grazie a Rosanna, grazie Mauro, torniamo domani?
Sì, come no.